Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Saronno in Piazza De Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Orizzonti, eccoci al nostro appuntamento mensile con l'educazione finanziaria. Ormai avete imparato a conoscere il sottoscritto Marco Biscella, conduttore, ma soprattutto gli amici della BCC di Cantù, filiale di Saronno, che ci accompagnano in questo viaggio. E quanto mai abbiamo bisogno di accompagnatori così, perché le turbolenze dei mercati, come vediamo, sono all'ordine del giorno, ma loro ci aiuteranno a mantenere i nervi saldi. Intanto vi presento i nostri ospiti, a partire da Attilio Maria Pagani, che è il direttore della filiale di Saronno della BCC di Cantù.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Poi l'amico Simone Saltarel, consulente finanziario che ci aveva accompagnato anche nella scorsa edizione. Buongiorno.
E eccoci, buongiorno.
Poi abbiamo Federica Secchi, che è responsabile investimenti della BCC di Cantù di Saronno.
Buongiorno a tutti.
E poi Laura Nazzari, responsabile mutui imprese della BCC Cantù di Saronno.
Buongiorno.
Eccoci qua, allora siamo intorno a un tavolo e ça va sans dire, dobbiamo partire ovviamente dalle notizie di questi giorni, perché non si può non parlare dei dazi di Trump, perché volenti o nolenti, come diceva anche un vecchio adagio, se anche tu non ti interessi dell'economia e della finanza, ma l'economia e la finanza si interessano di te e quindi dobbiamo parlarne. Vado velocissimo. I dazi di Trump colpiscono duro i mercati, il petrolio scende, scivola il dollaro, l'oro corre, aumenta l'avversione al rischio e gli spread dei conti pubblici stanno risalendo. Quindi la domanda è d'obbligo e la rivolgo a Simone: che ne sarà dei propri risparmi parcheggiati in banca o investiti in borsa? Ed è il momento di mantenere i nervi saldi e come?
Iniziamo a fare una grossa differenza, dettare una grossa differenza. Che ne sarà dei miei risparmi, parcheggiati in banca o investiti in borsa? I risparmi parcheggiati in banca sono al sicuro. I risparmi parcheggiati in banca vengono gestiti e investiti dalla banca in maniera sicura, nel senso che non hanno una grossa esposizione ai mercati azionari. Pertanto i soldi lasciati in banca possiamo dormire sonni tranquilli. Per quanto riguarda i risparmi investiti in borsa, siamo al sicuro attualmente? Possiamo dirlo? No, non possiamo dirlo. Perché? Perché domina l'incertezza. E penso che questo sia un po' il motivo per cui i mercati stanno reagendo in maniera così scomposta. Non preoccupano tanto, o meglio, preoccupano sì i dazi, ma preoccupano più le conseguenze a cui porteranno i dazi, le conseguenze a cui porterà la politica commerciale posta in essere dagli Stati Uniti. Come mantenere i nervi saldi? Con un buon rapporto con un consulente finanziario e con un giusto approccio agli investimenti dobbiamo arrivare a questi momenti con i nervi saldi, perché non dobbiamo avere una parte esagerata del nostro portafoglio esposto a questi rischi. E se l'abbiamo costruito per tempo, è il momento di mantenere i nervi saldi, perché anche questi momenti diventano un'occasione per eventuali ingressi o nuovi investimenti. E se il portafoglio non è troppo esposto a quei rischi perché non volevo correrli, oggi posso star tranquillo. Se invece il caso del portafoglio dovesse essere esposto a questi rischi in maniera superiore, cosa fare? Sentire il consulente finanziario per le necessarie raccomandazioni. Evitare di muoversi sul panico. Ancora il mercato non ha capito in che direzione andrà. C'è ancora confusione. Quando c'è confusione subentra la speculazione. Chiamiamoli, subentrano i furbi.
Esatto.
Lasciamo tornare in equilibrio il mercato.
Ti faccio una domanda secca, Simone, a cui se vuoi rispondo anch'io, poi vediamo magari a fine trasmissione se abbiamo tempo facciamo rispondere tutti. Allora, è in atto un grosso braccio di ferro tra le politiche di Trump e i movimenti della borsa americana, perché anche la borsa americana ha avuto dei contraccolpi. Vincerà la Casa Bianca o vincerà Wall Street?
Ottima domanda, avere la risposta potremmo fare molti soldi, Marco. Come affrontare questo discorso? Vincerà la Casa Bianca, quindi, in una logica di imposizione di dazi e portare a trattare i singoli paesi e rispostare gli equilibri mondiali? O a un certo punto i grossi investitori cercheranno di mettere fine a un po' questa politica che non si capisce dove vuole portare? Qual è il grosso rischio? Con una guerra di dazi si rischia un aumento dell'inflazione negli Stati Uniti e si rischia quindi un rallentamento della crescita economica. Il peggior nemico dell'economia, la stagflazione. Fino a che punto potrà reggere l'economia americana? Fino a che punto gli investitori americani, che ricordiamolo, vuoi per motivi prettamente culturali, sono largamente investiti nell'azionario, e soprattutto il mondo dei fondi pensione americani, lì non esiste la sanità pubblica, la previdenza pubblica. Ma è maggior parte previdenza privata, totalmente previdenza privata, e sono investiti grossa parte, almeno sul 60-70% in azionario, se non forse cifre anche maggiori. Quindi fino a che punto potrà reggere questo? È in atto questa grossa sfida.
Torniamo a noi, perché in molti hanno un grosso timore. Non è che con questi dazi che hanno appunto impatto sull'economia, sui conti pubblici, la Banca Centrale Europea non taglierà più i tassi, e quindi l'effetto dazi, inflazione, tassi più alti, rate del mutuo più salate può scattare? Ed è un rapporto così diretto?
Allora, più che un rapporto diretto, sono le conseguenze a cui possono portare certe scelte. Innanzitutto, prima pensare una cosa, i dazi sono introdotti in America, quindi l'aumento dei prezzi, maggiore inflazione dovremmo vederla in America, non in Europa. L'inflazione in Europa attualmente è sotto controllo, potremmo vedersi riaccendere, fiammata l'inflazione, ma non penso inflazione strutturale. Come reagire a questa guerra economica? Penso che una prima ipotesi di reazione sia quella di riuscire a svalutare l'euro. Perché svalutando l'euro andiamo a rendere lo stesso competitive le nostre esportazioni. Per svalutare l'euro cosa dovrà fare la BCE? Abbassare i tassi. In che direzione andremo? Attualmente al 100% danno certo un taglio dei tassi al 17 aprile e intorno all'80% certo un taglio dei tassi a maggio. A cosa potrebbe portare questo? Non a un rialzo delle rate dei mutui, ma a un ribassare le rate dei mutui. E andremo incontro anche, probabilmente, lì lo speriamo, vedremo, perché il mercato valutario è molto difficile da interpretare, a un rafforzamento del dollaro, in questo caso.
Poi magari ci arriviamo. Restiamo sul contesto di forte incertezza, che sappiamo bene l'incertezza è il grande nemico dei mercati, però in questa incertezza complessiva c'è una grande certezza, che è l'oro, è tornato ad essere un bene rifugio per eccellenza. Ma come maneggiarlo, cioè come investire in oro se uno decidesse di rivolgersi a questo bene rifugio? Federica?
Allora sì, in questa fase dove i mercati sono soggetti a una fortissima volatilità, investire in oro potrebbe rivelarsi una scelta vincente, perché appunto, come hai appena detto, è considerato da sempre il bene rifugio per eccellenza grazie al suo valore stabile e duraturo nel tempo. E inoltre è un bene che normalmente, quando il mercato subisce un forte stress esterno, è il bene che riesce comunque a performare meglio, o meglio, positivamente. Esistono poi diversi modi per investire in oro, quindi oro fisico, cioè banalmente comprando lingotti e monete, oppure oro finanziario, quindi qui si entra nel mondo di quelli che sono gli ETF, Exchange Trade Fund, che sono dei fondi a gestione passiva.
Che ricalcano, diciamo, degli indici replicano, sottostanti.
Esatto,
okay.
E per un investitore medio-piccolo, piuttosto che acquistare fisicamente oro, quindi il quale comporta dei costi di custodia piuttosto che conservazione anche difficile, è consigliabile la soluzione dell'oro finanziario, quindi andare ad acquistare delle quote di ETF che riproducono il prezzo dell'oro e possono appunto risultare conveniente, meno costose, meno impegnative, ecco, rispetto alla prima alternativa.
Restiamo, diciamo, sui possibili strumenti che possono fare da scudo rispetto a questa incertezza, rispetto a questo grande pandemonio che si è creato. Parliamo del settore della difesa. I titoli del settore della difesa hanno corso molto, anche perché ovviamente il piano di riarmo che l'Europa vuole mettere in campo, si parla di cifre molto imponenti. Ma è un settore su cui si può ancora puntare a occhi chiusi, o anche in questo caso è meglio, come dire, adottare una strategia più oculata?
Allora, il settore della difesa in quest'ultimo periodo ha avuto una crescita molto notevole, spinto principalmente da quello che sono le incertezze globali, quindi i contrasti geopolitici internazionali. Le visioni attualmente dei gestori finanziari rimangono positive su questo settore, ma comunque bisogna tenere un approccio di lungo periodo, perché essendo un settore specifico, la strategia da adottare è quella appunto di lungo periodo. L'attenzione del settore inoltre si sta spostando dagli Stati Uniti all'Europa, e le aziende leader stanno vedendo crescere i loro utili notevolmente, però questo settore potrebbe comunque scontare delle correzioni di mercato, rispetto alle valutazioni attuali, ed è per questo che è necessario l'orizzonte temporale abbastanza lungo. Investire in questo settore comunque può rivelarsi una scelta interessante nel momento in cui però c'è una strategia di portafoglio diversificato, per evitare quindi il rischio di concentrazione.
Certo, non reagire emotivamente, diversificare restano due regole fondamentali. Parlavamo prima delle borse americane, no? Perché dicevamo Casa Bianca o Wall Street. I grandi gestori stanno un po' ridimensionando le aspettative di Wall Street. Ecco, è una cautela che è giusto condividere, quindi magari sulla borsa americana bisogna rimanere, diciamo, un pochino meno esposti?
Sì, nel senso che i grandi gestori e gli analisti stanno ridimensionando le aspettative che erano state diagnosticate, diciamo, in passato, a causa appunto del rallentamento economico, le tensioni appunto geopolitiche e comunque le dichiarazioni e le decisioni che Trump sta intraprendendo nell'ultimo periodo. La visione condivisa era quella che il 2 aprile, cioè il giorno dell'annuncio dei dazi americani, avrebbe segnato il picco di incertezza e il punto di minimo dei mercati, ma questo non sembra essere stato rispettato, ecco. Quindi probabilmente i mercati continueranno ad avere una fase di ribasso.
Attilio, veniamo a te. I dazi di Trump hanno scosso non solo la borsa americana ma anche le borse europee, abbiamo visto dei profondi rossi anche abbastanza pesanti, e anche quelle del Far East, no? Compreso il Giappone. La Cina poi è un caso a parte. Ma secondo te Europa e Asia rischiano di essere due mercati fortemente penalizzati?
Allora, in realtà non ho visto una borsa esente dallo storno in corso. Venivamo comunque da quotazioni molto elevate un po' dappertutto. Europa e Asia contano per loro un passivo meno pesante, ma venivano da livelli anche più bassi rispetto agli Stati Uniti. Come abbiamo potuto notare, quindi, la correlazione con gli Stati Uniti c'è sempre, perché ricordiamoci sempre che il 70% dell'MSCI World è composto da aziende americane, e quindi la stretta correlazione fa sì che i mercati, anche quelli, diciamo, più di frontiera, scendono quando scende l'azionario americano. Difficile che si verifichi il caso contrario. Per meglio comprendere, basti pensare a un'azienda americana che ha delocalizzato per guadagnare di più nel tempo, ipotesi in Cina, facciamo ad esempio l'Apple, ha delocalizzato e lì si è creato un indotto però di aziende cinesi che lavorano per. Quindi tutto quell'indotto è giustamente penalizzato, e di conseguenza le borse sono molto correlate tra di loro.
Certo, no, hai fatto bene a sottolineare all'inizio che noi assistiamo oggi a questa violenta, brusca correzione, ma non possiamo dimenticare che le borse hanno corso, e hanno corso anche tantissimo. Certo. Quindi non cadere nell'emotività, non avere reazioni emotive e di paura è un consiglio, perché bisogna contestualizzare bene. Certo. Veniamo alla borsa di Milano, perché la borsa di Milano ha toccato nuovi massimi, anche lei ha subito ovviamente i contraccolpi. Resta però a sconto rispetto alle altre piazze europee, quindi, diciamo, puntare sull'Italia, su Piazza Affari, i titoli italiani, può essere, come dire, positivo. Quindi come muoversi su Piazza Affari?
Allora, qui la mia idea è sempre la stessa. Il nostro mercato è comunque un mercato di frontiera rispetto agli Stati Uniti e quindi all'MSCI World. Siamo quindi una piccola periferia del mondo, mal diversificata, perché il nostro indice è composto soprattutto da azioni di finanziarie, quindi bancari. In realtà la nostra economia è molto ben diversificata, ma è composta da piccole e medie imprese come la Germania, che non sono presenti in borsa. Quindi sulla nostra borsa io ho sempre avuto la mia idea che deve essere proprio una piccola frazione del nostro portafoglio, per questo motivo.
Certo, invece che impatto potranno avere i dazi sul mercato dei titoli di Stato italiano? Perché comunque gli italiani hanno riscoperto ancora i BTP e i titoli del debito italiano. Ecco, cioè possiamo avere un impatto? Simone?
Sicuramente potremmo avere un impatto sui titoli di Stato italiani, perché da che punto di vista possiamo analizzarlo? I governi stanno mettendo in atto dei piani a sostegno dell'economia che prevederanno a un aumento del deficit o del debito. Dove lo vedremo? In quei paesi che hanno più margine. A livello Unione Europea lo vedremo sui paesi tedeschi, sulla Germania. Sui paesi periferici attualmente vediamo a giorni allargare il rendimento, quindi se il rendimento a giorni scendere. Perché? Perché ancora non è chiaro quale sarà la soluzione al problema dei dazi, come si interverrà. Vedremo però, probabilmente sui titoli di Stato, magari anche italiani, momenti di turbolenza, perché potrebbe aumentare il debito ed il deficit.
No, e allora continuo anch'io, come ha detto Simone, che questo impatto l'abbiamo visto in maniera molto marginale. Cioè, anche qui c'è una correlazione tra l'obbligazionario e l'azionario. Quando scende così forte l'azionario, comunque trascina a ribasso anche i corsi del... Infatti il rendimento del nostro decennale, del BTP, è tornato vicino a 4 punti, però era già così probabilmente a inizio anno, quindi di fatto comunque siamo sugli stessi livelli.
Ecco. Allora, prima di fare uno stacco musicale, così passiamo alla seconda parte della trasmissione, Attilio, ti faccio una domanda più, diciamo, pratica. Ecco, in questo frangente così delicato, può essere opportuno dare una sistematina alla propria asset allocation? In che modo?
Oh, qua direi sì, è fondamentale, perché è un'occasione di acquisto a tranche per chi è fuori dal mercato e inoltre per chi è dentro è bene verificare bene cosa ci sia. Cioè, in queste occasioni dove ci sono dei ribassi in corso, è anche giusto capire quali possono essere, a parità di rischio, perché non è giusto uscire da un prodotto in perdita, a parità di rischio cercare il prodotto o il sottostante che ha più possibilità di recupero nel prossimo futuro, perché le cose cambiano, i settori cambiano. Prego Simone.
Sì, esatto, diventa anche importante appunto dare un'occhiata alla propria asset allocation. Negli ultimi anni la borsa, soprattutto quella americana, è stata guidata fortemente dal settore tecnologico. Ora è importante monitorare come in questi mesi si riprenderà il settore tecnologico. Non dimentichiamoci che gli investitori scappano da dove c'è incertezza. Attualmente vedono incertezza in America per le politiche messe in atto, scappano dalla borsa americana. Un domani probabilmente ritorneranno. Ma con quale nuovo equilibrio, quali altri mercati potrebbero uscire e avere più peso oltre all'America? Pensiamo al mercato dell'India, al mercato cinese, quindi vedremo anche gli equilibri come si sposteranno, quindi tenere sotto monitoraggio la propria asset allocation.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky pulling on a cloud. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name.
Questa ottima scelta musicale, riprendiamo, usciamo un attimo dal tema dei dazi, che probabilmente crea grande discussione ma crea anche abbastanza apprensione. Parliamo invece di pianificazione finanziaria, quindi tocchiamo un tema più di educazione finanziaria. Simone, io comincerei da te. Facciamo un piccolo ripasso, perché ne abbiamo parlato anche nella serie di puntate dell'anno scorso, ma Spieghiamo bene cosa si tratta, quali sono le caratteristiche peculiari della pianificazione finanziaria e soprattutto cosa significa fare una buona pianificazione finanziaria.
Per pianificazione finanziaria non dobbiamo incorrere nell'errore di atterrare direttamente al mondo degli investimenti. Quelli sono solo una branca, un pezzo della pianificazione finanziaria. Perché quali sono le caratteristiche finanziarie dell'educazione finanziaria, da dove partire? Dobbiamo partire dalla situazione reale delle persone. Quindi cosa vuol dire approntare una pianificazione finanziaria? Vuol dire ragionare a livello finanziario per essere in grado di affrontare la propria vita lavorativa e non, e di avere tutti quegli strumenti a tutela, protezione e previdenza che ci permettano di realizzare i nostri obiettivi e progetti di vita. Quindi non vuol dire parlare unicamente di come andare ad investire.
Quindi analisi dei bisogni.
Assolutamente. Grazie, ecco, direttore.
Partendo dall'analisi dei bisogni, ti faccio, diciamo così, proviamo a rispondere ad alcune domande che le famiglie si stanno ponendo. Io te le raggruppo in modo tale che puoi dare una risposta, diciamo, anche sintetica. Ad esempio, si farà più fatica ad arrivare a fine mese? Riuscirò a pagare l'università di mio figlio? Che ne sarà del mio posto di lavoro? Rischio magari la cassa integrazione o il licenziamento? Ecco, come si sta davanti a queste domande e che risposta si può dare?
Io penso che queste domande siano un po' nella realtà di tutti noi italiani, soprattutto quando si affronta il futuro, si va a pensare al futuro dei figli, sapere se si riuscirà a mantenergli un certo tenore di vita, se si riuscirà a garantirgli gli studi per poter avere un adeguato lavoro, un'adeguata retribuzione. Sono domande proprio concrete, Marco. Perché sono importanti nella pianificazione finanziaria? Perché devono portare a ragionare, soprattutto all'inizio, nella costruzione della propria pianificazione finanziaria, su quelli che sono gli obiettivi importanti. Sul fatto di mettersi in testa una cosa: quello che voglio garantirmi in futuro devo iniziare a risparmiare ora. Non posso arrivare tardi ad affrontare certi problemi, non posso arrivare a 20 anni a pensare a sostenere gli studi di mio figlio, lo devo fare nel tempo, ho 20 anni di fronte, in che modo approntare un piano di risparmio per arrivare a garantire quegli obiettivi? Prima domanda che mi devo porre. Secondo è, dovesse capitare un imprevisto che non mi consente di nel tempo di raggiungere quell'obiettivo, come posso tutelarmi e proteggermi? Queste sono due branche dell'educazione finanziaria, quindi della pianificazione della vita di una famiglia e di una persona, che devono essere affrontate prima di parlare di investimenti. Altrimenti l'obiettivo di investimento, parlo banalmente, imposto un piano di accumulo di 500 euro all'anno, di 1000 euro all'anno per arrivare a pagare a 20 anni a mio figlio l'università, potrebbe non trovare sfocio se poi succede qualcosa tra qui a 5 anni, ad esempio io che sono il portatore di reddito.
Certo.
Perdere il posto di lavoro, una malattia, un infortunio.
Poi dopo magari ti torno sul tema del budget familiare, se vale la pena avere un calcolatore, ma vorrei coinvolgere anche Laura. Ma a chi è utile la pianificazione finanziaria? Abbiamo appena sentito, no? Pensiamoci per tempo, ma è giusto che la facciano solo le persone che hanno la vita davanti, che sono giovani, o la pianificazione finanziaria si fa sempre?
È utile la pianificazione finanziaria a tutti, quindi sia ai giovani ma anche al manager che magari ha uno stipendio già medio-alto, così come alla famiglia che vuole garantire, come dicevamo, un percorso di studi valido per i propri figli, ma anche a chi si avvicina all'età pensionabile, che si interroga magari sulle vulnerabilità finanziarie a cui potrebbe andare incontro nel futuro. Quindi la pianificazione è essenziale perché permette di armonizzare gli obiettivi futuri e le risorse disponibili, costruendo così un percorso di investimento che permette di soddisfare le esigenze personali e della famiglia.
E ultimo ambito, ricordo, della pianificazione finanziaria, vedo appunto nella domanda, è utile a chi ha molta vita davanti o meno? Ricordo che un ambito molto importante della pianificazione finanziaria è al corretto pensare e strutturare il passaggio generazionale, soprattutto laddove si è in presenza di patrimoni che prevedono magari partecipazione ad aziende o quote societarie. Non bisogna arrivare impreparati a quel momento.
Laura, quanto costa fare la pianificazione finanziaria? Forse una domanda un po' banale e stupida, ma molti se la pongono.
Certo, il costo della pianificazione finanziaria può variare notevolmente in base a diversi fattori, come la complessità della propria situazione finanziaria, il tipo di servizio offerto, ma anche l'esperienza del professionista a cui ci si affida. che può applicare, per esempio, vabbè, tariffe fisse, tariffe orarie, oppure una tariffa sul patrimonio gestito. Da parte nostra, rivolgendosi ai nostri sportelli, invece il servizio offerto dal nostro consulente finanziario è gratuito e poi insieme si trovano gli obiettivi di investimento e si identificano i prodotti finanziari specifici e adeguati per le proprie esigenze.
Se vogliamo dare, diciamo, dei consigli, allora appoggiarsi a qualcuno che se ne intende è sempre fondamentale, ma quando si fa pianificazione finanziaria a cosa prestare attenzione? Cioè ci sono, diciamo, quelle due, tre regole utili, regole d'oro da seguire?
Assolutamente sì, sicuramente l'orizzonte temporale da valutare, per cui il periodo di tempo entro cui si ha la possibilità di mantenere l'investimento. A parità di fattori, quindi è preferibile optare per un'opzione a lungo, un periodo temporale a lungo termine, che sono normalmente più convenienti. Ecco. Fondamentale anche il rapporto rischio-rendimento. In generale, maggiore il rischio che ci si assume, maggiore sarà anche il rendimento potenzialmente ottenibile. E soprattutto la regola d'oro è quella della diversificazione del portafoglio, per cui un portafoglio che si compone di diversi tipi di asset produce in media dei rendimenti a lungo termine maggiori ed è in grado anche di ridurre il rischio e la volatilità.
Bene, Federica, invece quali sono gli errori ricorrenti che dobbiamo evitare?
Allora, gli errori che spesso si commettono ma che si dovrebbero evitare in sede di pianificazione finanziaria sono appunto la mancanza di obiettivi chiari, quindi una certa confusione rispetto a quello che si vuole perseguire, e la poca diversificazione a livello di asset, perché magari si tende a investire tutto all'interno di uno stesso asset finanziario, e la mancanza di un orizzonte temporale definito, quindi preciso. È necessario perseguire una strategia ben definita e che sia soprattutto coerente con le proprie necessità e capacità reddituali, in modo tale da gestire le risorse in modo più consapevole possibile. Fare una buona pianificazione finanziaria quindi significa gestire le proprie risorse in maniera efficiente, in modo tale da trovarsi pronti ad affrontare anche una possibile emergenza imprevisto, e allo stesso tempo avere un buon piano definito per realizzare i propri obiettivi.
Certo, ecco, già in parte ha risposto Laura, ma ti faccio una domanda un pochino più precisa. Ecco, siccome è meglio fare la pianificazione facendosi aiutare, ecco, quale consulenza offrono gli sportelli della BCC a chi volesse essere aiutato nella pianificazione finanziaria?
Allora, normalmente quando in delle situazioni di incertezza che riflettono i mercati, l'investitore tende a prendere delle decisioni basate solo sull'emotività, quindi delle decisioni irrazionali spinte anche dalla paura di poter perdere il capitale investito. È per questo che è importante essere affiancati da un consulente che possa indirizzare e tranquillizzare anche in un certo senso le scelte dell'investitore. Noi in BCC, attraverso il nostro servizio di consulenza finanziaria, guidiamo le scelte del cliente partendo appunto dall'analisi dei bisogni del cliente stesso e definendo insieme una buona strategia di pianificazione.
Allora, diciamo che arriviamo a questa fine puntata, purtroppo non posso farvi a tutti la domanda chi vincerà tra Casa Bianca e Wall Street, però vi ringrazio perché abbiamo dato dei consigli molto utili, quindi soprattutto non cedere all'emotività, soprattutto guardare i mercati non nel breve segmento che abbiamo davanti, ma guardando il contesto, e soprattutto affidarsi a persone, come dire, che diciamo sono competenti e che vi possono dare una mano. Quindi chiudo questa puntata.
Marco,
di
questa volta introduciamo noi i saluti, quindi prima salutiamo.
Va bene.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a tutti.
A tutti quanti un buona Pasqua.
Buongiorno a tutti.
E una domanda la facciamo a te. Chi vincerà? Wall Street o la Casa Bianca?
Sarà un, se posso usare una metafora pugilistica, saranno cazzotti per 15 riprese, penso. Poi vediamo chi sta in piedi. Però anch'io vi faccio gli auguri di buona Pasqua e ringrazio ancora i numerosi ospiti, non li cito tutti, e vi diamo appuntamento tra un mese con In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni.